Dovete aspettare poco perché adesso.
Modem.
La caccia al bosone responsabile della massa di tutte le particelle, il famoso bosone di Higgs, ricercato da più di mezzo secolo, ha raggiunto una tappa decisiva il 4 luglio, quando il CERN ha annunciato al mondo la scoperta di una nuova particella.
Today is also a special day. We have a discovery. We should state it. We have a discovery. We have observed a new particle consistent with a Higgs boson.
Dieci anni fa è stato qualcosa di incredibile. Per noi è iniziato un po' prima, il 14 giugno del 2012, perché quel giorno lì abbiamo guardato i dati, abbiamo visto che c'era questo picco che si distingueva nei nostri dati. Per me è stato come, non so, ricevere un grosso pugno nello stomaco. Io mi ricordo che non sono riuscita a dormire per 4-5 giorni. Dopodiché dovevamo aspettare fino al 4 luglio per ufficialmente presentare i risultati al mondo intero. E quelle due settimane sono state anche molto difficili perché dovevamo tenere il segreto e quindi si doveva andare in giro per i corridoi del CERN e non sorridere. E questo è stato un'impresa impossibile due. E poi il 4 luglio eravamo tutti nell'auditorium e quando hanno mostrato i risultati è stato proprio come una liberazione totale. È stato un momento veramente indimenticabile.
Per Modem Incontro, oggi trasferta al CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, intesa però come fisica delle particelle. Un immenso formicaio formato da oltre 17.000 persone provenienti dal mondo intero, coordinati dai 2.500 membri circa del personale del CERN. Fra di loro la dottoressa Chiara Mariotti, scienziata e ricercatrice delle particelle elementari. Buongiorno.
Buongiorno.
Com'è nata la passione che l'ha portata qui?
È nata man mano, direi, già durante il liceo, grazie ai corsi di scienze, di fisica, di matematica e di chimica, che mi appassionavano molto questo voler capire le cose, andare a fondo dei problemi, cercare di risolvere i problemi. Sono stata fortunata, ho avuto degli ottimi professori e poi anche in casa avevo un papà chimico che mi aiutava a risolvere le questioni più complicate che non riuscivo magari a capire sul momento. E quindi è nata così questa passione per la scienza, per la natura, e questo è stato un po' quello che mi ha fatto indirizzare verso l'università di fisica. Ovviamente un po' come tutti anche c'era il sogno di andare nello spazio, di diventare un astronauta, che però insomma durante gli anni di fisica, quando poi incontri molti altri argomenti, tipo appunto poi quello della fisica delle particelle elementari, mi è stato un po' dimenticato e invece mi sono appassionata alla fisica delle particelle elementari. Mi affascinava moltissimo questo fatto di poter noi, che viviamo in un mondo macroscopico, riuscire a capire il mondo infinitamente piccolo con dei mezzi macroscopici, appunto. E questa cosa mi affascinava moltissimo, e quindi in andare a cercare di capire se in questo infinitamente piccolo c'era una semplicità che poi ci aiutasse a capire la complessità dell'infinitamente grande.
Cercheremo di avvicinarci a questa semplicità nella complessità. Parlava di insegnanti, credo che siano fondamentali.
Sì, io penso che l'insegnamento sia una cosa fondamentale ed è importantissimo il ruolo dell'insegnante già proprio nella scuola dell'obbligo, nel liceo, perché in effetti, come ha detto giustamente Piero Angela in una delle sue interviste, l'insegnante è quello a cui i genitori danno la parte più importante del loro figlio, che è il cervello. Sono quelli a cui viene chiesto di formare i cervelli del futuro, quindi il nostro futuro.
Nel 2018 ha ricevuto una prestigiosa distinzione dalla Società Europea di Fisica. A dirigere il CERN c'è un'altra fisica italiana, Fabiola Gianotti. È stata una strada in salita per le donne.
Sì, certamente sì, è più complicato complicato per le donne che per gli uomini. Io quando ho iniziato a fare il dottorato qua, era un ambiente dove di donne eravamo proprio veramente poche, posso dire che ci conoscevamo quasi tutte. E adesso è molto bello vedere che invece siamo molto più numerose, la gente impara a lavorare, cioè gli uomini imparano a lavorare con noi e quindi in qualche modo a capire che siamo tutti uguali dal punto di vista intellettuale e scientifico. Io anche di management assolutamente sono equivalenti. Discriminazioni proprio precise, con esempi precisi, forse io non ne ho mai subite. Quello che uno subisce sono delle cose più leggere, del tipo che magari in una riunione dici una cosa, nessuno ti ascolta, la stessa cosa è detta da un uomo e improvvisamente viene presa in considerazione. Questo lavoro un po' di tutti i giorni dove uno sente che c'è stata discriminazione, si spera che man mano vada via. Anzi, ci sono stati passi enormi da 20 anni, 20-30 anni a questa parte, insomma c'è stato un cambiamento notevole e in positivo.
Veniamo al suo lavoro, giustamente. Come lo descriverebbe a qualcuno che non conosce la fisica?
Descriverei innanzitutto che è un lavoro molto creativo, nonostante quello che si pensa, perché uno pensa la fisica e la matematica sono cose aride, un po' più astratte, invece no, sono molto creative, perché uno tutti i giorni deve affrontare la risoluzione di qualche tipo di problema e quindi deve inventarsi delle soluzioni, deve inventarsi delle cose nuove, alternative. Inoltre è molto vario perché uno può occuparsi di moltissime cose, specialmente nel mio ambito, che è la fisica sperimentale delle alte energie, del tipo devi costruire un rivelatore, quindi devi far funzionare un oggetto sofisticato da ogni punto di vista, meccanico, elettronico, eccetera, eccetera. Devi leggere i dati che vengono prodotti in questo rivelatore, poi devi analizzare questi dati e cercare di capire cosa è successo a livello proprio di fisica fondamentale e cercare di qui estrarre le regole fondamentali della natura. Qua siamo nel main workshop del CERN, dove sono essenzialmente lavorati molti pezzi meccanici che sono utilizzati poi nei vari esperimenti o test nell'acceleratore. Molte volte bisogna fare dei lavori con delle precisioni elevatissime, magari di qualche decina di micron, sulle dimensioni o sulla planarità di certe parti del rivelatore. E quindi insomma è importante avere dei macchinari speciali e della gente molto ben formata.
Lei ha partecipato attivamente alla ricerca e quindi alla scoperta del bosone di Higgs, una particella talmente piccola ma allo stesso tempo fondamentale che venne chiamata perfino alla particella di Dio. Ci sono voluti però ben 15 anni di lavoro qui al CERN. Quali sono state le difficoltà da superare?
Allora, le difficoltà da superare sono state moltissime e da ogni punto di vista. La particella è una particella che ha una probabilità di essere prodotta molto piccola, quindi per riuscire a produrla e a produrne un numero sufficiente da poterla vedere nei nostri rivelatori, si è dovuto portare all'estremo tutto, quindi all'estremo l'acceleratore di protoni, quindi fare interagire 40 milioni di protoni ogni secondo. Si è dovuto portare all'estremo il rivelatore, perché si sono dovuti costruire rivelatori enormi e capaci appunto di leggere questo numero elevato di interazioni ogni appunto 25 nanosecondi. E poi anche dal punto di vista proprio dell'analisi è stato un lavoro estremamente difficile, perché si è dovuto andare a cercare un segnale estremamente piccolo in un fondo enorme. Per dare un'idea, per dirlo in modo matematico, il segnale dell'X era 12 ordini di grandezza inferiore alla probabilità che si producesse una qualunque tipo di interazione durante lo scontro protoni-protoni. Soltanto 1 su 10 alla meno 12 volte si poteva produrre un X. Per dirle in modo più semplice, nel momento in cui l'abbiamo scoperto, quindi il 4 luglio di 10 anni fa, se noi pensiamo a una piscina olimpionica riempita di sabbia, ogni granello di sabbia dentro questa piscina olimpionica, quindi 50 metri, eccetera, rappresenta una collisione protone-protone che abbiamo raccolto fino a quel giorno del 4 luglio. Aver scoperto l'Higgs significa aver saputo identificare 15-20 granelli di sabbia diversi in questa piscina. Quindi questo dà un po' l'ordine di grandezza della difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. C'è anche un'altra difficoltà dal punto di vista teorico, ovvero c'è stato un gruppo numeroso di fisici teorici che invece hanno calcolato ad altissima precisione appunto queste probabilità di produzione dell'X. E questo anche è stato un lavoro estremamente importante che è costato anche molti anni di lavoro.
Come fate a scremare tutti questi dati e trovare quello che cercate?
Allora, lo facciamo a livello cinematico, perché noi ci aspettiamo che il bosone di Higgs si comporti in un certo modo e quindi noi andiamo a cercare proprio determinate particelle che hanno una certa energia, una certa distribuzione nello spazio, e poi quando, per esempio, il bosone di Higgs decade in due fotoni, ricostruiamo i due fotoni, la loro energia, la loro direzione, poi combinando insieme le informazioni cinematiche dei due fotoni andiamo a vedere se provenivano da un oggetto di una data massa.
Avete scoperto qualcosa, qualche particella che non c'era nella teoria?
Per adesso no, non ancora. È quello il sogno di tutti noi. Magari, speriamo.
Il nomignolo di particella di Dio era giustificato, riferito al bosone di Higgs, nel senso che la sua esistenza è davvero fondamentale per poter comprendere le leggi dell'universo.
Sì, il nomignolo è un po' un errore, nel senso che non è mai stata chiamata così da noi fisici, anzi viene da una battuta di un fisico che ha detto questa maledetta particella, this goddamn particle, e poi è stato rigirato il nome. Però in qualche modo è vero, perché il bosone di Higgs è responsabile della massa delle particelle elementari. Quindi noi pensiamo che una frazione di secondo dopo il Big Bang, 10 alla meno 12 secondi dopo il Big Bang, il campo di Higgs ha pervaso l'universo e le particelle elementari, muovendosi dentro questo campo di Higgs e quindi interagendo con il campo di Higgs, hanno preso massa. Ora, è facile.
E quindi materia.
E quindi materia, perché, però lo voglio dire in modo diverso, nel senso che l'elettrone è una particella elementare, cioè una particella che non ha una struttura interna, quindi non la possiamo suddividere ulteriormente. Se l'elettrone non avesse massa, quindi non avesse acquistato massa grazie al meccanismo di Higgs, non avrebbe potuto formare l'atomo, perché viaggerebbe alla velocità della luce, quindi il nostro mondo non esisterebbe così come noi lo vediamo. Noi vaporizzeremmo, non so come dire.
So che lei è credente, un binomio sovrannaturale e scienza che taluni reputano inconciliabile. Lei come lo vive?
Ma io non lo vivo in modo inconciliabile, nel senso che la scienza cerca di spiegare come funzionano certe cose, quindi le leggi che stanno dietro la natura, ma non è che pretendiamo di dare una spiegazione del perché noi siamo qua. Quindi non vedo assolutamente il problema di conciliare le due, scienza e religione.
C'è una dimensione che è quella della fatica quotidiana di ricercare un risultato. Ci sono i dati matematici, le leggi fisiche. Immagino che accanto a questa quotidianità e difficoltà ci sia anche una fascinazione molto grande.
Sì, essenzialmente quello che ci spinge è questa passione che ci fa comunque andare sempre più avanti e sempre più in là. È un lavoro appassionante perché cerchi di risolvere un problema, dare risposta a una certa domanda, ma la risposta a questa domanda non è che ti risolve completamente il problema, anzi ti generano infinite altre domande e quindi in qualche modo tu riparti in un'altra direzione o continui a cercare nella stessa direzione più in profondità e le risposte anzi praticamente ci aprono di più verso, ancora di più verso l'ignoto.
All'inizio di questo incontro ho parlato di passione, anche lei ha una passione per la fisica e la ricerca, sapendo che nemmeno la maternità è riuscita a fermarla, almeno temporaneamente.
Sì, è vero, era un periodo intenso all'epoca perché si stava lavorando su LHC, si pensava di partire dopo poco tempo e quindi insomma eravamo presi dagli studi e era molto difficile in qualche modo pensare di interrompere il tutto per un po' di mesi e sparire. Per cui sì, è vero, ho continuato a far lezione a Torino fino proprio a qualche giorno prima. C'era una mia studentessa che si ricorda che dice che io scrivevo sulla lavagna e con la pancia, senza rendermene conto, cancellavo quello che c'era scritto sulla lavagna. Quindi sì, non mi sono mai fermata, è vero.
E neanche le doglie, se non erro.
Sì. Sì, sì, è vero, perché c'era uno dei miei studenti che si doveva laureare e quindi non è che poteva aspettare che certi programmi mi fossero sottomessi dopo qualche settimana. Quindi effettivamente sì, andando all'ospedale ancora ho lavorato un po' per permettere al ragazzo di continuare nei suoi studi per la sua laurea.
Un'altra sua particolarità, Chiara Mariotti, è quella di essere anche musicista ed anche in questo caso è riuscita a coniugare un altro binomio, quello di arte e scienza.
Sì, è vero. Allora, io avevo studiato al Conservatorio di Torino quando facevo il liceo, poi la passione per la fisica è stata travolgente e poi dopo la scoperta dell'X ho avuto proprio quello che si chiama baby blues, l'X blues, ho avuto proprio una sorta di demotivazione, no? Dopo aver per anni e anni cercato questa particella, finalmente l'avevo trovata, mi sono ritrovata un po' così, senza energia. E quindi grazie proprio al fatto che i miei figli iniziavano a studiare musica, mi sono fatta riprendere dalla musica e ho finito i miei studi, quindi mi sono presa il diploma in musica, in flauto e in formazione musicale e ho iniziato a suonare in due orchestre veramente. Una è un'orchestra proprio della zona e l'altra invece più una piccola orchestra del paese. E questo è stato un secondo grande amore, grande passione e trovo che sia la fisica che la musica vanno benissimo insieme, sono questo connubio di qualche modo precisione e desiderio di andare al di là in entrambe, sia la fisica né la musica hanno questo aspetto che devi imparare molto bene lo strumento, imparare bene la matematica che c'è dietro, tutti i metodi, le tecniche eccetera, per poi riuscire a andare al di là, quindi a esprimere quello che vuoi quando suoni un pezzo o cercare qualche cosa di nuovo nella fisica.
Ma avete anche sortito un'esperienza particolare, nuova, adattando proprio in un certo qual modo la fisica alla musica.
Sì, sì, sì. Allora, io sono stata solo la musicista, diciamo. Un nostro collega è fisico e musicista, ma è anche compositore, che si chiama Domenico Vicinanza, compone queste musiche a partire da dati. Quindi, ad esempio, la distribuzione in massa dell'X o, insomma, un qualunque tipo di dati con un certo algoritmo può essere trasformato in note musicali. e quindi può essere suonato. E trovo che sia molto bello perché in qualche modo ti trasmette la bellezza della fisica in un linguaggio più accessibile a tutti, che è la musica.
In precedenza ho adottato il termine di formicaio per il CERN. Com'è la convivenza fra migliaia di persone che provengono da mezzo mondo?
È bellissima, è affascinante, è bellissimo conoscere gente con una cultura diversa dalla tua, con un passato diverso dal tuo. È bello scambiarsi le opinioni, è bello incontrarsi, è estremamente affascinante e arricchente. È molto difficile per me pensare diversamente, no, da adesso, però sì, è bello.
Negli scorsi giorni, per la prima volta nei suoi quasi 70 anni di vita, il Consiglio straordinario dei 23 paesi membri del CERN ha sospeso la Russia dallo status di paese osservatore e ha decretato lo stop per future possibili collaborazioni scientifiche, almeno per il momento. La tragedia dell'Ucraina è penetrata così anche tra le mura del CERN, che conta circa 1000 ricercatori russi.
Sì, è un problema che ci tocca molto da vicino perché appunto noi siamo abituati a lavorare con gli ucraini e con i russi giorno per giorno. I due dei miei migliori amici sono russi e quindi è una cosa che ci tocca veramente personalmente sulla vita di tutti i giorni. Quindi sì, è vero, giustamente, formalmente bisognava dare un segnale. Io però devo sottolineare che comunque i russi, per fortuna, e spero che questo verrà mantenuto, possono rimanere a lavorare al CERN, stanno continuando a lavorare al CERN e spero che non vengano mandati via, che si continui a lavorare insieme tutti quanti, come abbiamo sempre fatto fino adesso durante vari altri conflitti e varie situazioni molto difficili. La scienza per la pace, secondo me, è un motto che deve essere sempre valido e per noi sempre come primo motto in assoluto.
Oggi internet è dappertutto, ma forse non tutti sanno che è nata proprio qui, al CERN, nel 1989. Con pochi clic si riesce ad accedere a molte informazioni, eppure si moltiplicano le teorie complottiste, per non parlare di molte altre, forse ancora peggiori. La scienza, gli scienziati, devono spiegarsi di più e meglio.
Questo è vero, cioè noi in qualche modo dobbiamo far capire cosa facciamo, le nostre intenzioni, le nostre motivazioni. Penso che sia uno dei nostri doveri e parte del nostro lavoro spiegare quello che facciamo al pubblico, con gli studenti, eccetera. Da questo punto di vista io vado molto spesso nelle scuole a parlare quando mi invitano nelle occasioni, per dire, per la Giornata Internazionale della Donna, e anche faccio dei corsi per i professori di liceo italiani che vengono al CERN e accogliamo anche tutti gli studenti dai licei, perché penso che sia estremamente importante far capire quello che facciamo e far capire che comunque la scienza deve essere aperta a tutti e deve essere un bene dell'umanità, un bene comune.
Ecco, ma su questo fenomeno un po' regressivo tutto sommato, cioè invece di progredire pian piano accompagnando in un certo qual modo anche i progressi scientifici, si ha l'impressione di una sorta di inversione di marcia, si ritorna all'irrazionale, alle reazioni di pancia.
Sì, questo è vero, ce ne siamo anche molto accorti con il Covid, i numeri giravano, si è sempre parlato in modo approssimativo. Probabilmente, come dicevamo all'inizio, bisognerebbe pensare a un'educazione scientifica più approfondita e più seria già a livello scolastico, quindi già a livello delle elementari cercare veramente di insegnare un metodo scientifico, insegnare a capire i dati, a analizzare le situazioni in modo un po' più logico, razionale.
Dalla dimostrazione dell'esistenza del bosone di Higgs sono passati quasi 10 anni e dopo 4 anni di aggiornamenti, correzioni e migliorie, il più grande acceleratore di particelle al mondo, che è lungo 27 chilometri, sta per tornare in servizio qui al CERN. Con quali aspettative, Chiara Mariotti?
Le aspettative sono sempre, cioè, sono su due fronti sempre. L'aspettativa che in qualche modo tutti sogniamo è quella di trovare qualcosa di completamente nuovo e magari neanche mai previsto prima da qualche teoria. Quello è sempre un po' il sogno che uno ha. Dall'altra, l'aspettativa è quella di riuscire effettivamente a misurare con molta più precisione quello che stiamo già facendo adesso, quindi tutte le quantità che noi conosciamo, misurarle sempre meglio e trovare dei modi per aumentare sempre di più la nostra precisione, perché questo anche ci dà delle indicazioni molto importanti su che cosa ancora non abbiamo capito. Misurare con precisione è un po' come andare a vedere con una lente di ingrandimento un qualche oggetto, mentre a occhio nudo lo vedi con una certa forma, quando lo guardi con una lente di ingrandimento scopri delle cose che a occhio nudo non vedevi. E questa è un po' la fisica di precisione: se tu vai a misurare con altra precisione, riuscirai a vedere cose che prima non vedevi e a capire cose che magari non avevi ancora capito.
Il futuro, quello del CERN e in fondo anche un po' della scienza, come lo vede?
È una domanda difficilissima, perché il CERN è il laboratorio dove essenzialmente usiamo gli acceleratori come strumenti per studiare la fisica delle particelle, e quindi bisognerà pensare se modificare e upgradare gli acceleratori esistenti oppure andare verso un futuro molto più, diciamo, grandioso, che sarebbe costruire un nuovo acceleratore molto più grande, di 100 chilometri di circonferenza invece dei 27 che abbiamo adesso, che però comporta uno sforzo sotto ogni punto di vista enorme. Probabilmente, se non avremo i soldi e l'energia sufficiente per l'enorme macchina, bisognerà sviluppare idee nuove per far altrimenti.
Siete ambiziosi, 100 chilometri di tunnel sotto Ginevra non sono pochi.
No.
Tanti auguri.
Grazie.
Thank you.